Frammenti da Dossetti. Introduzione di Cristoforo. In questo breve testo a seguire, ricavato da un'omelia tenuta in occasione di un ritiro per presbiteri, Dossetti fa un confronto critico fra il pensiero oggi dominante, che è quello dello storicismo, e il pensiero più propriamente biblico, quale possiamo ricavare dalla lettura della parola di Dio. La mentalità moderna chiude l'uomo nel proprio mondo e nella propria storia. La storia dell'uomo non si intende se non alla luce della stessa storia. Non si ammette l'intervento del divino e di qualcuno che si ponga al di fuori del tempo e del nostro tempo. Tutto avviene come in un movimento circolare chiuso in se stesso, in cui la fine può anche incontrarsi con l'inizio e l'inizio con la fine, ma senza mai uscire dai propri confini. Il processo appare come chiuso e conchiuso in se stesso. Non ammette novità se non nel senso di ciò che non si è ancora verificato e che attende di essere compreso da una ragione che è solo in sé e per sé, cioè nell'uomo e per l'uomo. Se nella storia si può parlare di progresso, è soltanto in virtù di principi immanenti alla storia stessa, intesa come risultato di ciò che è prodotto dall'uomo, con esclusione di qualsiasi trascendenza. Il libro del Colette ben esprime in forma critica e drammatica questa concezione della vita chiusa nel proprio orizzonte. Una generazione va, una generazione viene, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge e il sole tramonta, si affretta verso il luogo da dove risorgerà. Tutte le cose sono in travaglio e nessuno potrebbe spiegarne il motivo. Ciò che è stato sarà, e ciò che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: guarda, questa è una novità? Proprio questa è già stata nei secoli che ci hanno preceduto. Non resta più ricordo degli antichi, ma neppure di coloro che saranno, si conserverà memoria presso coloro che verranno. Se nessuna novità può venirci dalla terra, dunque il destino dell'uomo è fatalmente avviato verso la morte eterna. Una luce è stata all'uomo dal cielo per coloro che vivono nelle tenebre di questo mondo. Questa luce ha nome di parola, non è prodotto dell'uomo, ma fondamento e creazione di ogni sua parola. Seppur ogni uomo è fondato e relazionato all'unica parola, non da tutti è udita e compresa nello stesso modo. La parola dell'uomo conosce un tempo, quella creatrice abbraccia ogni tempo, ma non ricalca mai lo stesso tempo. Vi sono nella storia della salvezza momenti forti in cui l'Eterno irrompe nel temporale per lasciare un segno ed un'impronta indelebili. La via di uscita dalla morte non può essere data da una ricerca umana chiusa in sé per sé. Bisogna aprirsi all'intervento del Divino, cioè di colui che si pone in una posizione diversa rispetto alla nostra. Non c'è salvezza in una fede dell'uomo nell'uomo, ma soltanto nella fede in Dio Salvatore. Non in obbedienza alle vie segnate ed indicate dalla nostra ragione, ma in quelle manifestate e comandate da Dio stesso. Le vie della salvezza non ci sono date dalla ragione, ma dalla rivelazione. E la rivelazione ha una sua collocazione storica e temporale ben definita. Non si colloca in un qualsiasi luogo e non è trovata in qualsiasi momento. La salvezza si è manifestata in Israele ed è venuta con l'incarnazione del Figlio di Dio, in un tempo voluto da Dio, in quella che è detta la pienezza dei tempi. Kairos. Non si può parlare di pienezza se non laddove è già in atto un travaso, dove il terreno è già stato mondato, solcato, reso pronto per la semina da cui viene una vita nuova. La storia del popolo eletto non è la storia di un qualsiasi popolo. È una storia fatta diversa da Dio, conosciuta da uomini diversi e diversamente rivestiti dalla grazia di Dio. Il popolo eletto dal Signore non può collocare ogni suo membro sullo stesso piano, ma deve innanzitutto guardare a coloro che Dio si è scelto come guida e come profeti. Vi è una diversità del dono che non si pone soltanto a livello dell'individuo, ma che distingue un tempo da un altro. In Israele Dio non ha parlato tutti indistintamente e non sempre si è manifestato. Nella rivelazione vi sono figure eminenti elette dal Signore e vi sono anche tempi e momenti forti segnati da accadimenti che si pongono come pietre miliari. Israele dovrà sempre guardare e ritornare con la mente non solo a quello che Dio ha detto ai suoi santi e ai suoi profeti, ma anche ad azioni ed operazioni potenti che il Signore ha compiuto per il suo popolo. Tutto questo è in evidente contrasto con ogni sforzo umano di attingere alla salvezza semplicemente con le proprie forze razionali e morali, procedendo in un cammino solitario che esclude la conoscenza e la memoria di ciò che Dio ha detto e fatto in Israele per il bene di tutta l'umanità. Non può esserci lettura e comprensione della propria storia se non alla luce dell'unica fondata parola che si è manifestata in Israele. Conoscenza e ascolto della parola dunque, ma anche preghiera rivolta a Dio Creatore, colui che trascende la storia dell'uomo e può rompere in essa a suo libero piacimento, è garanzia di ogni speranza e di ogni novità. Perché non è reale solo ciò che Dio ha operato una volta per sempre, ma è reale possibilità qualsiasi conforme intervento nell'oggi della nostra vita. Quello che è stato compiuto in un tempo diventa attuale in ogni tempo. Nella preghiera l'uomo non è più solo, ritrova l'amore del Dio Creatore, ma deve lasciarsi da lui modellare e plasmare nella fede dell'amore filiale, che guarda Cristo come il modello ed il perfezionatore. Non una qualsiasi preghiera è gradita ed accetta Dio, ma solo quella che esce dalla bocca del Figlio. Pregare in Cristo col Cristo, mettere sulle nostre labbra la parola da Lui rivolta a Dio Padre, è garanzia di quella caparra della vita eterna che ha nome di Spirito Santo. Da Dossetti, visione biblica e visione storicistica della realtà. Il mondo nel quale siamo immersi è dominato nelle sue linee di pensiero e di atteggiamento da una visione eminentemente storicistica che identifica e ipostatizza tutta la realtà nel flusso della storia. Un mondo così fatto non può non scontrarsi con la visione biblica della realtà che non riconosce un flusso permanente e indeterminato della storia, ma individua in essa delle rotture e dei punti di carattere dominante e normativo. Il conflitto non è sull'angelologia e sulla demonologia o su altre cose di questo genere, ma sulla visione globale. Si tratta di due mentalità che si forgiano in maniera diversa. Personalmente non mi sento in dipendenza di nessun pensiero, sia pure qualificato. È certo che la mia mentalità, ormai da un terzo della mia esistenza, è completamente immersa nella scrittura, e non tanto attraverso una conoscenza analitica, quanto attraverso una lettura a fiume. Al di là delle possibili contestazioni sui singoli punti, questo porta al formarsi di una mentalità globale. A me non interessa tanto sapere con assoluta esattezza critica cosa vuol dire un certo versetto di un determinato capitolo di quel tale geografo. Quello che mi preme sono alcune costanti generali, ormai entrate nel mio spirito. Sono queste idee maggiori e questi temi universali della scrittura quelli a cui aderisco con tutto il mio essere. È in ordine a questi temi che oggi vi proporrò una scelta. Anticipo adesso la domanda. Più tardi affronteremo la risposta. Che senso ha parlare di Bibbia alla nostra gente? E che senso ha impegnare per il nuovo cursus di lettura pluriennale della scrittura nelle domeniche? È semplicemente un'altra moda pastorale o un'ennesima trovata per vedere di dare per un anno o due un po' di soffio vitale alle nostre comunità cristiane? Se è così, fra 3 o 4 anni la Bibbia si metterà da parte, come tante altre iniziative pastorali. Continuerò ad adoperare la Bibbia, ad ispirarmi ad essa e a formare su di essa le categorie maggiori del mio pensiero, solo se c'è una scelta precisa, che stabilisce una distinzione, un distacco nettissimo ed irriducibile tra questa parola e tutte le altre parole, e lo farò anche se a un certo punto non ci fosse più nessuno che venisse a dire con me un mezzo salmo. Non mi meraviglierei se fra alcuni anni, in base a nuove emozioni, si arrivasse a questo punto. La stessa cosa accade, per esempio, nel processo del pensiero moderno, dove si vede che da una parte esso dissacra e smitizza tutto, dall'altra sta scoprendo che il sacro è ineliminabile e che il mito si riproduce sempre in tutte le situazioni dell'umanità. È chiaro allora che non posso accettare un concetto di tempo e della storia come quello dell'immanentismo e dello storicismo moderno, che è l'atmosfera globale di pensiero e di prassi nella quale siamo immersi. Permettetemi di leggere alcune righe di Eschel, lo spirituale ebraico di cui vi ho già parlato, perché in esso riconosco perfettamente il suo e nostro modo di concepire la Bibbia. Evidentemente, quello che egli dice si ferma all'Antico Testamento, mentre per noi arriva fino al Nuovo, e anzi è incomparabilmente più forte per il Nuovo Testamento che per l'Antico, pur restando vero anche per quest'ultimo. Per chi pensi in termini biblici questa affermazione, che cioè ogni epoca è ugualmente vicina a Dio, equivale a dire che ogni epoca è ugualmente distante da Dio. La tradizione ebraica afferma che vi è una gerarchia di momenti nel tempo, che non tutte le epoche e non tutti i momenti sono uguali. L'uomo può pregare Dio nella stessa maniera in tutti i luoghi, ma Dio non parla all'uomo nella stessa maniera in tutti i momenti e in tutti i tempi. Il Sinai non è di tutti i giorni e la profezia non è un processo perenne. Vi sono epoche in cui gli uomini furono destinati ad essere profeti e ve ne sono altre in cui la voce della profezia è messa a tacere. Questo corrisponde a quello che dice il Salmo 74, quando piangendo sulla rovina del Tempio si afferma come ultima di tutte le cause di desolazione che non vi sono più profeti. Ma leggiamo ancora Eschel. L'interrogativo fondamentale dell'uomo non si esprime attraverso concetti e nessuna formulazione astratta è capace di comunicarlo. Nel pensiero concettuale ciò che è chiaro ed evidente in un dato momento rimane chiaro ed evidente in tutti gli altri momenti. Ecco la continuità. L'intuizione ultima è contrario. Quelle che vengono comunicate dal contatto con Dio nella profezia sono degli eventi, piuttosto che una disposizione d'animo permanente. Ciò che è chiaro in un dato momento può diventare oscuro successivamente. I concetti, quando li si è acquisiti, li si conserva. Abbiamo imparato che 2 più 2 fa 4, e una volta che ci siamo convinti della validità di questa equazione, tale certezza non ci abbandonerà. Al contrario, la vita dello spirito non è sempre al suo apice, e la misericordia di Dio non in tutti i momenti concede all'uomo le benedizioni supreme. Sprazzi di intuizione vanno e vengono, penetrano e si ritirano, avanzano e si allontanano. Questi sono due modi globali di concepire la realtà, il nostro rapporto con la verità, con la storia, con l'essere ed anche di concepire il nostro rapporto con Dio e con la sua parola. Perché l'uomo può e deve pregare? In questo quadro di una discontinuità della storia e di una gerarchia dei momenti, alcuni più forti, altri più deboli, che si inserisce il discorso fondamentale che abbiamo sempre tenuto sullo sfondo, ma che non abbiamo ancora affrontato pienamente in questi giorni, il discorso sulla preghiera. Che cos'è la preghiera? Perché l'uomo deve pregare? La risposta è già in quello che abbiamo detto stamattina. La preghiera si pone, nella sua ultima giustificazione, come uno dei momenti più forti del nostro rapporto personale con la persona di Gesù, con Dio attraverso Gesù. La ragione per cui si deve pregare è in quella gerarchia di presenze che stamattina abbiamo sommariamente tracciato. Ci sono 3 posizioni possibili rispetto alla preghiera. Una che vede nel flusso della storia umana un'unica realtà, quella empirica sensibile, e dalla quale consegue l'immersione totale in essa. Per questa posizione la preghiera non ha senso. Un'altra che nega l'effettiva realtà di questo complesso di cose, di questo flusso. Quindi niente preghiera, ma concentrazione massima, quasi un bombardamento sul nucleo dell'io per distruggerlo ed eliminare perciò l'infelicità, il dolore e come si crede in quel contesto culturale il destino della reincarnazione. Una terza posizione, che accerta una certa realtà effettiva di tutto ciò che ci circonda e di noi stessi, ma la proporziona riconoscendo che questa realtà non si identifica con l'essere e non si identifica con Dio. Ne consegue inevitabilmente la ricerca di un contatto con la presenza di Dio nelle cose, ma soprattutto la ricerca di un contatto con Dio in sé. Perciò ci si immerge nella preghiera come contatto personale con il Dio personale. La preghiera di Cristo. Cristo ha optato in modo molto preciso di fronte a queste scelte. Ha pregato e ci ha dato ininterrottamente l'esempio della sua preghiera. Il Cristo prega sempre, prega in ogni momento, ma in alcuni momenti prega in modo specificato. Quando lui o gli evangelisti dicono pregare, non intendono mai una cosa che non sia specificamente preghiera. Certo, egli prega anche quando guarisce, quando insegna, quando cammina, quando conversa con gli altri, perché sono sempre azioni fatte da Cristo, Dio in Dio, con la faccia rivolta al Padre e insieme ai fratelli. Ma tutto questo non è mai chiamato preghiera. Quando il Vangelo parla di preghiera del Cristo, intende specificamente un determinato momento, qualificato e differenziato. E in proposito è interessante vedere che per indicare la preghiera di Cristo, l'Evangelo usa una terminologia particolare e non sono mai usati vocaboli che si impiegano nel caso di preghiere o di domande che gli uomini rivolgono al Padre o al Cristo. Per distinguere ulteriormente la preghiera di Gesù rispetto alla preghiera degli uomini, troviamo delle differenziazioni e delle gradualità. Per la preghiera di Cristo al Padre sono adoperate delle espressioni, dei verbi e dei sostantivi che sono tipici e che si collegano al concetto di adorare o di pregare in senso forte e non a quello di domandare qualche cosa da ottenere. Quindi non c'è solo una preghiera di Cristo come momento specifico e particolare, ma ci sono ulteriori differenziazioni e gradualità. Il massimo di questa differenziazione è precisamente nella comunione di Cristo al Padre, nell'adorazione del Figlio incarnato al Padre Celeste. Il Cristo non soltanto prega, ma prega con modalità molto precise. Per esempio, spesso si separa, talvolta invece rimane in comunione con gli altri. Normalmente prega con una preghiera molto particolarmente qualificata, quando sta per compiere qualche atto fondamentale. Prima della scelta degli apostoli, ad esempio, passa la notte in preghiera, separato. Prega inoltre prima di compiere certe azioni supreme, in particolare prima della risurrezione di Lazzaro, tipo della sua personale risurrezione, atto che suppone quindi un riferimento più diretto al Padre. Egli prega con formule diverse, spesso con i salmi. Qualche commentatore ha osservato che Cristo ne intensifica l'uso man mano che si avvicina alla passione e prega con i salmi anche sulla croce. Prega a volte con formule spontanee e improvvise, che derivano da un balzo, da un'estasi del suo spirito. Fremette nel suo spirito e disse: «Ti ringrazio, Padre, perché hai nascosto queste cose grandi e sapienti e le hai rivelate ai piccoli». L'analisi di questo testo ha portato a fare rilievi di grande importanza sulla gioia di Cristo, sulla natura di questa gioia e sul fatto che se anche noi siamo chiamati alla gioia, dobbiamo qualificare però bene questa gioia, che è espressa con verbi tipici che rivestono un significato molto preciso. Insegnandoci a pregare, Cristo ci rivela Dio. Cristo insiste molto perché anche noi si preghi. Dice ripetutamente che occorre pregare e ci insegna a farlo. E ai suoi insegna una formula determinata, il Padre nostro, che riassume tutta la sua dottrina sul Padre, su Dio, su di sé. Quando i discepoli gli chiedono di insegnare loro a pregare, questo non vuol dire che non sapessero pregare o che fino ad allora non avessero mai pregato. Certamente pregavano, erano israeliti osservanti e avevano già pregato con Gesù. Intendono perciò dire un'altra cosa, come ci fa capire il contesto nel quale è detto che i discepoli di Giovanni pregano. Giovanni ha insegnato i suoi discepoli a pregare, conformemente a quello che ogni maestro o profeta, il quale consegna una forma di preghiera che costituisce in qualche modo la tessera ed il riepilogo di tutta la sua dottrina. Così i discepoli domandano a Gesù che anche lui insegni loro a pregare e dia loro una preghiera propria che li qualifichi come discepoli. Il Padre nostro ha una struttura dialogica, dualistica, nella quale rivolgersi a un Padre che sta nei cieli non vuol certo indicare una situazione spaziale differenziata. È facile l'ironia dei teologi della morte di Dio in questo campo, come se il cristiano avesse avuto sempre le idee così confuse. È Gesù stesso che ha adoperato questa formula, sa benissimo che cosa vuol dire, e i cristiani hanno sempre capito che essa esprime l'assoluta alterità di Dio. Non si tratta quindi né di separazione spaziale, né di qualcosa che si colleghi a formule immaginative. Si dice però Padre, si esprime quindi un'alterità e una dipendenza di generazione. Non si può negare questa struttura e non riconoscere in essa la sintesi di tutto il pensiero biblico e in particolare di tutto il Vangelo. Nel Padre nostro c'è la consegna non solo di un dovere, ma anche di una manifestazione di Dio. Nel Padre nostro c'è prima di tutto Dio che si rivela nel suo Cristo e che per bocca del suo Cristo si qualifica rispetto all'uomo e prende l'iniziativa di stabilire il suo rapporto con lui e in modo quanto mai intimo. Come ha dimostrato Geremias, Abba non vuole propriamente significare padre, come ha tradotto il greco neotestamentario e come traduciamo noi. Nell'aramaico questo termine ha un significato più qualificato e più sfumato. È un nome di tenerezza verso il padre, un equivalente del nostro papà. È per questo che introducendo la preghiera domenicale, la preghiera del Signore, nella messa noi diciamo, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, papà a Dio. Gesù non solo ci ha insegnato a pregare, ma ha posto il fondamento della rivelazione e della manifestazione di Dio. Non si tratta semplicemente della rivelazione di una verità concettuale, ma della rivelazione dell'apparire e dell'entrare di Dio nella nostra vita, fino al suo qualificarsi con questa modalità estremamente forte, trascendente e intimissima a un tempo, così che possiamo veramente dire, secondo la parola della Scrittura, quale nazione ha il suo Dio così vicino a noi? Questa estrema intimità di Dio, che anche le epistole pauline sottolineano, non toglie però che il Padre, l'Abba, sia ad un tempo colui che è. Cristo stesso, quando dice alle guardie nell'orto, sono io, pronunciando la formula con la quale Dio si rivela nell'Esodo, abbatte coloro che vogliono arrestarlo. Questa dualità del rivelarsi di Dio in Cristo è permanente. Elimineremmo il cristianesimo se eliminassimo questa doppia polarità dell'estrema intimità di Dio che si presenta a noi nel Cristo ed entra nella nostra vita, o meglio ci assume nella sua, e insieme della sua trascendenza personale, che quanto più si rivela, tanto più manifesta che Egli è totalmente altro. Dobbiamo quindi pregare perché Cristo nella preghiera, e in quella forma di preghiera che è la tessera del cristiano, la sua realtà, la sua vita, ci consegna la rivelazione suprema di Dio.